piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Arriva l'accusa del segretario di Stato americano Anthony Blinken: la Russia ha commesso crimini di guerra. La dichiarazione di Blinken: oggi posso annunciare che sulla base delle informazioni attualmente disponibili il governo degli Stati Uniti valuta che i membri delle forze della Russia abbiano commesso crimini di guerra in Ucraina.
Il ministero russo della difesa sa che non riesce a controllare il proprio esercito in alcune aree attorno alle grandi città. Sappiamo che ci sono stati stupri di gruppo ma anche uccisioni di massa, e sappiamo che queste sono purtroppo delle pratiche comuni. Quindi quello che abbiamo fatto noi è riuscire veramente a capire questi crimini, identificare i crimini e permettere alle persone di parlarne.
Il termine crimini di guerra è un termine che in queste ultime settimane emerge in maniera molto, molto preponderante nei commenti, nelle cronache, nelle descrizioni di quello che sta accadendo in Ucraina. È logico che una lettura giornalistica, una cronaca di quello che sta accadendo, quando vede un'atrocità, vede bambini morti, civili massacrati, bombe su obiettivi che non hanno nessun valore strategico militare, dice un crimine di guerra. Però forse, se possiamo avere una funzione in questi giorni in cui si parla molto degli accadimenti, ci si divide sui punti di vista, sembra più importante a questo punto la definizione di un punto di vista piuttosto che avere strumenti pratici, concreti, vorrei dire tecnicamente ineccepibili per valutare quello che sta accadendo. Oggi vogliamo ragionare proprio sul crimine di guerra, perché forse io sono il primo a non aver ben chiaro cosa significhi un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, che sono assimilabili ma non sono la stessa cosa. Chi giudica il crimine di guerra? Nel caso dell'invasione russa in Ucraina, chi potrebbe giudicare un crimine di guerra? Il crimine di guerra si giudica davanti a un tribunale, che dovrebbe essere un tribunale che ha una sua, diciamo, caratteristica non essere semplicemente, come tutti pensano, il tribunale dei vincitori che giudicano i vinti. Non è esattamente così. Soprattutto è necessario che il presunto autore di un crimine di guerra sia in qualche maniera messo davanti al tribunale, quindi di essere arrestato e messo davanti a un tribunale, sennò altrimenti è difficile la definizione di crimine di guerra. Oggi vorrei farlo con una persona che assolutamente può essere considerato di massima competenza rispetto ai crimini di guerra. Se cominciassi a elencare tutti i casi di cui si è occupato di crimini di guerra dovrei usare tutta la trasmissione. Vi dico semplicemente che si è occupato della strage di Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, 400 morti civili, la strage Civitella Cornia San Pancrazio, 200 vittime civili, Marzabotto, 800 vittime civili, e andando avanti tutti gli episodi di cui abbiamo avuto notizia delle presunte e poi accertate azioni criminali della Seconda Guerra Mondiale, nelle appendici della Seconda Guerra Mondiale, si può dire sono passate per questa persona che oggi ho il grande piacere di avere come ospite. Procuratore militare Marco De Paulis, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per questo invito.
Non volevo soltanto classificarla come una persona che ha una grande storia, ma volevo oggi usare quella che è la sua competenza proprio per chiarire un concetto che probabilmente non è sempre così chiaro, così lampante nell'approssimazione generale, nel usare parole e termini che stiamo usando tutti. Quando parliamo di crimine di guerra, chi è che stabilisce cosa sia un crimine di guerra?
Beh, noi intanto abbiamo una definizione e una previsione nelle leggi nazionali, perché noi in Italia, ma quasi tutti i paesi del mondo hanno un codice penale militare di guerra, e quindi noi abbiamo un codice, una raccolta di norme che disciplina proprio le violazioni sia del servizio, della disciplina dei militari in tempo di guerra, ma anche dell'uso illegittimo, dell'uso criminale dello strumento bellico, quindi in altre parole la violazione di diritti fondamentali della persona, e che sono diventati un po' il patrimonio culturale del nostro, dei nostri paesi già da...
Quindi la guerra in sé dovrebbe, ha delle regole, comunque essendo la più sregolata delle azioni, perché è un'azione che in realtà confligge con la nostra idea di civilizzazione, comunque ha delle regole, l'utilizzo di armi che non sono consentite, i saccheggi, gli stupri, la tortura, il maltrattamento, ecco. Però diciamo l'osservanza o meno di queste regole viene tutta valutata e osservata quando finisce il conflitto. Durante il conflitto è sempre molto difficile stabilirlo, perché penso che occorrano prove certe. Su cosa si basa il giudizio sul crimine di guerra?
Sì, ha detto bene, è molto difficile, direi quasi impossibile accertarli durante il conflitto, anche perché dobbiamo porci anche un altro interrogativo, che talvolta è anche difficile definire il concetto di guerra, ed è anche difficile definire il concetto di nemico e individuare chi è il nemico, e quindi chi è per esempio, per fare un esempio vicino alla nostra tradizione, quello che è successo in Italia, i tedeschi e i nazisti identificavano spesso, diciamo, nel civile, anche nella persona inoffensiva, che però in qualche modo si trovava in una certa situazione, che poteva essere una situazione che in qualche modo coadiuvasse le formazioni patriottiche, individuava in quelle persone anche dei nemici, e questo li ha portati a giustificare, mistificando la realtà, le atrocità con le uccisioni di migliaia di donne.
Che è un po' la stessa cosa che sta accadendo adesso in Ucraina, dove combattono tutti, e quindi definire chi sia il combattente regolarmente ingaggiato in un esercito, chi sia il combattente con azioni di supporto, è un po' difficile. Sono italiani, abbiamo visto un'intervista della nostra pilota di aereo che è andata a combattere in Ucraina, sono tutte persone che in realtà sono combattenti a tutti gli effetti.
Certo, diventa, nel momento in cui si combatte in una città, in un luogo di residenza di civili, diventa complicato distinguere tra civili, e complicato nel senso che è molto facile che coloro che sono estranei ai propri combattimenti non subiscano conseguenze. D'altronde anche i ricordi della Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo città tedesche rase al suolo come Dresda, Amburgo, Colonia, per non parlare poi di Hiroshima e Nagasaki, in cui direi che sarebbe un pochino difficile individuare nemici nelle centinaia di migliaia di bambini.
Dottor De Paoli, se vorrei riuscire, se possibile, a individuare se c'è un elemento oggettivo, perché vede, già come stiamo parlando noi, qualcuno potrebbe dire: cioè, sì, adesso state giustificando. Non stiamo giustificando niente, io sono alla ricerca di un punto di inizio oggettivo sulla definizione, sul giudizio, sulla misurazione del crimine di guerra. È chiaro che in questo momento qualunque cosa si dica o si pensi, visto che la guerra stessa si estende anche sul piano delle parole, della comunicazione, della valutazione, la lettura che si fa, può essere frainteso. Poi vorremmo capire: esiste un organismo riconosciuto che può definire i crimini di guerra, giudicarli e poi applicare le sanzioni? Lei, diciamo, nel corso della sua vita professionale, leggo i risultati, ha portato 57 condannati all'ergastolo dal 2003 al 2013, sono persone che a tutti gli effetti sono stati giudicati colpevoli di crimini di guerra. Si parlava naturalmente però di un altro conflitto, di qualcosa che si è finito di giudicare nel periodo che stiamo vivendo adesso, ma che inizia da metà degli anni 40. Come vede, i tempi sono molto lunghi. Ecco, qual è l'organismo internazionale che può avere il riconoscimento da parte di tutti di poter giudicare un crimine di guerra?
L'organismo internazionale attualmente è la Corte Penale Internazionale, però dobbiamo ricordarci due cose: che la Corte Penale Internazionale ha una giurisdizione complementare, che significa che può operare solo laddove gli stati non interessati non effettuino loro i processi e i procedimenti di indagine. E poi non tutti gli stati hanno firmato lo statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, per esempio gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Federazione Russa, l'Ucraina, Israele, l'India, cioè le maggiori potenze militari ed economiche del mondo, non hanno firmato lo statuto della cooperatività internazionale.
Lei mi ha citato i grandi blocchi coinvolti in tutti, diciamo, gli episodi che hanno a che fare comunque con il combattimento degli ultimi 70 anni, quindi mi sembra un po' difficile alla fine ci sia qualcuno che possa giudicare qualcun altro.
Ma infatti è proprio questo il punto. La giustizia internazionale è una giustizia che ha le unghie, gli artigli spuntati, insomma, ecco, non ha, ha una grande funzione, svolge comunque sicuramente una grande funzione, che è quella, diciamo, di accertare gli illeciti, accertare il diritto. Però ecco, è una giustizia che purtroppo direi ontologicamente arriva molto in ritardo, e comunque, diciamo, gli stati difficilmente accettano la sovranità, rinunciano alla propria sovranità in materia penale su queste questioni.
Faccio un esempio paradossale, dottore, naturalmente mi consenta l'azzardo. Ammettiamo che avesse una fine quello che sta accadendo adesso in Ucraina, e ammettiamo che qualcuno avanzasse l'ipotesi che lì sono stati compiuti crimini di guerra. In quel caso chi dovrebbe giudicare chi? Gli ucraini giudicare i russi? I russi si farebbero giudicare agli ucraini? Gli ucraini giudicare i loro prigionieri russi? O in caso contrario, i russi giudicare gli ucraini? Chi avrebbe il diritto riconosciuto dalla comunità internazionale di definire il crimine di guerra?
Il diritto innanzitutto ce l'hanno gli stati protagonisti, quindi gli stati a cui appartengono gli autori dei crimini o le persone danneggiate, offese dai crimini, e così come anche eventualmente gli stati nel cui territorio si sono verificati. In subordine, la Corte Penale Internazionale poi deve intervenire, però sicuramente io penso che se, quando questa tragedia terminerà, e sicuramente gli stati che sono parte in causa avranno tutto l'interesse, diciamo, a esercitare la loro giurisdizione penale prima di quella della Corte, se ci riescono, ecco, prima della Corte Penale Internazionale.
C'è qualche esempio più recente rispetto ai crimini della Seconda Guerra Mondiale e conseguenze in cui c'è stato un processo che può essere giudicato equo a criminali di guerra?
Ma allora, intanto, guardi, come ho detto prima, il concetto di guerra è molto è complesso, perché
questa è una guerra non dichiarata, alla fine è
una guerra accettata,
nemmeno riconosciuta come guerra dalla parte attaccante, quindi.
Ecco, perché noi abbiamo, diciamo, dei grandi esempi che sono un pochino diversi da quelli della recenti, nel senso la ex Jugoslavia e l'Iraq, e abbiamo un processo ai crimini commessi da Saddam Hussein, però fu giudicato da un tribunale locale, però per crimini che riguardavano il suo paese, ma che risalivano addirittura anche fino a 30-35 anni prima del processo. Nella ex Jugoslavia anche lì si trattava di un conflitto certamente, diciamo, che aveva la sostanza di un conflitto bellico, però, diciamo, non avevamo, come dire, una guerra classica come potrebbe e come mi sembra che si possa dire in questo caso fra Russia e Ucraina. Quindi diciamo che gli esempi di giurisdizione penale internazionale dopo la Seconda Guerra Mondiale di fatto non ce ne sono, insomma, ecco, perché guerre, ecco, vere e proprie non ce ne sono state. Abbiamo dei cosiddetti conflitti, ora noi li definiamo, diciamo, conflitti armati, che sono anche un modo elegante per non usare la parola, o inelegante a seconda dei punti di vista, per definire in maniera ipocrita, ecco, dei conflitti bellici che non si vogliono, ecco, definire come guerre. E però ecco, rispetto alla Seconda Guerra Mondiale non abbiamo dei paragoni da fare, diciamo, direi molto significativi. E certamente resta il fatto che questa è una guerra, ecco, questo si può dire. Quindi quando cesserà, ci sarà e dovrà esserci qualcuno che si deve occupare di quello che sta succedendo, perché quello che vediamo non è tollerabile e non è accettabile in nessun modo.
Allora, intanto pregherei il procuratore militare Marco De Paolis di avere un attimo di pazienza, dobbiamo dare le informazioni della borsa, poi riprendiamo in seconda parte. Trovo sia molto interessante, perché perlomeno sgomberiamo la mente da ipotesi che in realtà non hanno concretezza. Mi sembra aver capito che è qualcosa molto difficile da provarlo, molto difficile da valutarlo, molto difficile poi da individuare lo strumento giusto e diciamo la giusta maniera per non far pensare sia una sorta di vendetta postuma del vincitore nei confronti del perdente, via dicendo. Andremo avanti tra un istante.
E allora essa ci hanno dato una scarpata in fronte, al momento l'ammazzavano. E a me mi hanno trascinato botte pure perché io non ci volevo andare.
I marocchini mi hanno ammazzata, mi hanno portato via, mi hanno violentata, mi hanno scarnita tutto, mi faccio tutta sgrambiata.
Quando mi è successa la disgrazia, no? Ci sono pure cugini mie là da gente, e li stanno a sparare. Perché volevano che non ci facevano quello che non hanno fatto, no? E ne ho 15-16 anni da lì.
Le botte che mi hanno dato... Forse era più morta che viva, non lo so com'era.
800240024, cerchiamo di definire il concetto di crimine di guerra, crimine contro l'umanità. Ringrazio Gianmarco Ferronato e Riccardo Poli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che abbiamo come ospite un magistrato militare, il procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello da Roma, Marco De Paulis. Quello che abbiamo sentito penso che siano testimonianze di donne marocchinate, che è un termine brutto, volgare, ma sono le signore che sono state stuprate e violentate dalle truppe di appoggio ai liberatori francesi, truppe marocchini, che compirono episodi inenarrabili di violenza, veri e propri crimini di guerra. Lo metto perché uno dei temi che emerge nelle cronache in questi giorni, su cui poi è materia su cui bisogna senz'altro approfondire, è quella dello stupro. Lo stupro è una delle tante armi di guerra, è stato applicato e messo in atto quasi penso da tutte le forze occupanti o dalle forze di invasione alle forze di guerra. In questo caso noi fummo le vittime. Lei, dottor Marco De Paoli, si è occupato degli episodi accaduti, le cosiddette marocchinate?
Sì, mi sono occupato anche di questo, anche se purtroppo per la nostra legislazione di guerra, in questo caso la competenza era attribuita diciamo allo Stato di bandiera, quindi in questo caso era la Francia. Quindi noi abbiamo effettuato un'indagine, anche se tardiva perché chiaramente con molti anni di ritardo, ma che si è dovuta poi fermare per questo motivo. Però comunque purtroppo, come diceva anche lei, è una pratica molto diffusa, quindi abbiamo avuto tantissimi anche episodi commessi in Emilia Romagna, in Toscana e nel nord Italia da parte anche del diciamo dei tedeschi, insomma purtroppo è una pratica.
Io mi ricordo che in quel caso il punto era che queste povere donne potevano almeno ambire una pensione come invalide di guerra se fosse stato riconosciuto questo tipo di danno, altrimenti la cosa rimaneva sospesa così. È anche questo uno dei motivi per cui alla fine è importante poi accertare la reale entità di questi atti.
Però il problema è che in molti casi le donne comprensibilmente non hanno denunciato questi fatti. Noi abbiamo avuto in alcuni casi, in particolare in alcune stragi di cui mi sono occupato, in cui questi fatti non erano noti neanche alla famiglia, cioè nel senso che i vicini, qualcuno ne era a conoscenza, ma figli e nipoti non erano addirittura a conoscenza. Quindi lei si immagini quale può essere poi il problema, il trauma per una persona che si porta dietro queste...
Ecco, questo per far capire, dottore, che alla fine nella valutazione a posteriori dei crimini di guerra, quello della violenza fisica, dello stupro sessuale, è una di quelle più difficili poi da accertare realmente. Sugli altri tipi invece di azioni, noi abbiamo citato all'inizio l'uso di armi non consentite, tortura sui prigionieri, ecco, quali sono gli strumenti oggettivi che poi si hanno per valutarli? Delle regole scritte a priori, le cose che non bisognerebbe fare, o regole sono regole così scritte che poi si sa benissimo che in frangente di guerra ci sono delle necessità abominevoli che tutti preferiscono passare sopra queste regole?
Noi abbiamo, come detto, delle regole di protezione delle figure deboli, che sono appunto i civili, gli infermi, i naufraghi, i prigionieri di guerra, che sono previste dal nostro codice penale militare di guerra, quindi dalla legge nazionale e così anche dalle altre leggi nazionali. Poi ci sono le convenzioni internazionali di Ginevra che enucleano e prevedono molto dettagliatamente tutte queste figure. Ci sono naturalmente anche altre figure, come quello del cannoneggiamento, il bombardamento deliberato e intenzionale di ospedali, di strutture civili, di scuole, ecco, chiaramente tutto questo fa parte dell'uso criminale dello strumento bellico. E, però, diciamo, come anche abbiamo detto in esordio, è necessario farlo quando le armi tacciono, perché in questo durante i combattimenti è difficile, direi quasi impossibile, se non in casi molto molto particolari, poter arrivare a un accertamento obiettivo ed esaustivo.
Ecco, chiariamo la differenza quando si parla di crimini contro l'umanità invece rispetto ai crimini di guerra. Qual è la differenza, che anche se appare sottile e impalpabile per noi profani, ma evidentemente un giurista ce la può spiegare?
Sì, allora il concetto di crimine contro l'umanità nasce con lo statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, dall'esigenza di prevedere delle situazioni di gravi violazioni dei diritti che non erano prevedute da nessuna norma, né nazionale né internazionale. E diciamo che il discrimine è la guerra, nel senso che il crimine di guerra è un crimine che suppone lo stato di guerra, il tempo di guerra, e quindi il cattivo uso, l'uso criminale del mezzo bellico. Il crimine contro l'umanità prescinde dalla guerra, perché può essere commesso anche quando una guerra non c'è. Quindi, e la caratteristica è, almeno in particolare è stata specificata nello statuto della Corte Penale Internazionale, e laddove questo si tratti di un attacco esteso, sistematico, contro popolazioni civili, con la consapevolezza di provocare dei danni alle popolazioni civili. Le condotte possono essere anche le stesse, come l'omicidio, la tortura, le sevizie, le violenze, dei crimini di guerra, però ecco, si prescinde dallo stato di guerra, e poi ci deve essere proprio anche questa volontà intenzionale di portare un attacco contro una popolazione civile.
Ecco, abbiamo un ascoltatore da farci una domanda. Riccardo da Milano.
Sì, allora, la mia domanda riguarda l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ricordo che parlando con un amico di mio padre che fece la guerra, mi disse che l'eccidio delle Fosse Ardeatine, poi andai anche a controllare, di fatto è definibile eccidio perché Kappler stupidamente ha peccato nell'uccidere 15 persone, forse non ricordo bene il numero, in più rispetto a quelle che la Convenzione di Ginevra avrebbe concesso, che era 1 a 10, perché in un momento di occupazione ovviamente l'esercito non può mandare un ispettore di polizia a verificare chi ha commesso il crimine, quindi semplicemente si facevano dei rastrellamenti.
Aveva esagerato nel numero lecito per una rappresaglia. Sì, anche mio padre me lo diceva. Mio padre aveva fatto la guerra nella Repubblica Sociale 78 anni fa, diceva, perché si è sbagliato di 5 persone l'hanno giudicato. Che noi siamo ancora così pietrificati sul passato di 78 anni fa, ci fa capire quanto siamo un paese così poco aperto a osservare con attenzione quello che accade attorno a noi. Però penso che il procuratore generale Marco De Paoli si è occupato anche di Fosse Ardeatine, quindi può chiarire il suo problema. Kappler ha soltanto ucciso qualche persona in più, come dice il nostro ascoltatore, se no altrimenti era perfettamente in regola quello che ha compiuto, cioè uccidendo 335 persone.
No, non è esattamente così. Cioè, mi piace questa domanda perché permette di fare chiarezza su un aspetto importante. Tutti ricordano, e l'ascoltatore giustamente ricorda questo aspetto, perché nella sentenza di primo grado il Tribunale Militare Territoriale di Roma erroneamente accettò questa tesi, cioè condannò Kappler per questo errore nel conteggio degli ostaggi da fucilare. Poi questa sentenza fu riformata su questo punto dal Tribunale Supremo Militare, che era la Cassazione dell'epoca. All'epoca non c'era la Cassazione per i tribunali militari, ma c'era il Tribunale Supremo Militare, che stabilì il corretto principio, cioè la rappresaglia non era applicabile a questo caso. Cioè i tedeschi giocavano su una mistificazione, cioè sostanzialmente applicavano erroneamente quello che si chiama diritto di rappresaglia a una situazione invece completamente illecita. Cioè i tedeschi, come qualsiasi altro esercito, non aveva il potere di rappresaglia in questo caso, perché era proprio questo rapporto di 1-10 non era stabilito da nessuna convenzione internazionale, ma lo avevano inventato i tedeschi e con le direttive di Kesselring. Quindi in realtà la fucilazione di ostaggi inoffensivi, innocenti, che non avevano nessuna relazione con i fatti, era del tutto arbitraria e illegittima, e quindi per questo motivo questa sentenza fu riformata in questo modo. Il CAP venne quindi condannato per tutte e 35 le 335 vittime delle fosse ardeatine.
In realtà, infatti, fatto bene a spiegarla, dottore, perché questa è una delle tante cose sulla nostra incapacità di elaborare e digerire il nostro passato, sicuramente ammantato di tutte le peggiori ambiguità. Direbbe si sai Kappler soltanto per un conto. Era la cosa, cioè, sentivo dire a mia casa, la casa mia era una famiglia chiaramente nostalgica, e quindi io sono stato allevato con l'idea che Kappler tutto sommato aveva fatto il suo dovere e quindi aveva soltanto sbagliato il conteggio. Ecco, oggi forse è il caso che questa lettura abominevole venga riportata in termini di realtà. Non è esattamente così, assolutamente, fa parte delle tante leggende negazioniste che ancora non ci permettono di avere uno sguardo sereno e storicamente corroborato dalla realtà su quello che è il nostro passato. Ci fermiamo ancora un istante. Spero gli ascoltatori si rendano conto che terreno difficile stiamo analizzando, ma anche il più difficile dei terreni, la più improba delle verità da poter in qualche maniera rappresentare, può essere lecitamente e in maniera onorevole vista come punto di arrivo. Ci stiamo arrivando attraverso dei piccoli passi che facciamo con una persona che si è sempre occupato di crimini di guerra, il magistrato militare, procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello a Roma, Marco De Paolis. Lei, dottor De Paolis, ho visto che nella sua carriera si è trovato faccia a faccia con persone che sono state consegnate alla storia proprio con la patente di criminali di guerra. Qual era l'elemento difensivo che portavano loro come ricorrente, visto che è così difficile poi definire le prove in questo tipo di reato?
Beh, a parte il fatto di negare talvolta proprio la semplice partecipazione, il ricorso alla fedeltà, diciamo, all'obbedienza ai superiori è l'argomento chiaramente difensivo più
abbiamo usato. Eseguito degli ordini.
Ecco, quello che naturalmente è fondamentale per il militare, cioè quello del dovere dell'obbedienza, che però si ferma a un limite, e aveva un limite anche nel codice penale militare di guerra tedesco, nella criminosità dell'ordine. Se l'ordine è palesemente criminoso, allora non deve essere eseguito e si risponde dell'esecuzione criminale dell'ordine criminale. Questo è il.
È chiaro che non rispondere a un ordine in tempo di guerra corrisponde all'essere passato per le armi da un tribunale di guerra, quindi richiede un'azione eroica e un martirio non vuol rispondere a un ordine.
No, attenzione, un conto sono distinguere fra gli ordini legittimi, gli ordini illegittimi e gli ordini manifestamente criminosi. Noi non abbiamo nessun caso accertato, diciamo, di sanzioni adottate nei confronti di militari tedeschi per non aver eseguito ordini palesemente criminosi. Tant'è vero che nella quasi totalità delle stragi di cui mi sono occupato, i protocolli di esecuzione erano sempre su base volontaria, sia le fosse ardeatine per come a Cefalonia, E proprio perché non è così semplice per un comandante obbligare un militare a commettere un crimine e sparare a sangue freddo su bambini, donne o prigionieri di guerra inoffensivi. Quindi normalmente venivano costituiti dei gruppi di combattimento, dei plotoni di esecuzione ad hoc. Alle fosse ardeatine i militari del battaglione Bozen, che aveva subito l'attacco, l'azione di guerra di Via Rasella, si rifiutarono di eseguire l'ordine appunto di fucilare gli ostaggi. Dissero che loro erano cattolici e non queste cose non le facevano.
Poi truppe di sussistenza, mi sembrano persone anziane, non erano nemmeno più operativi, o sbaglio?
No, era un battaglione, diciamo, non saranno state truppe di primo ordine, però erano militari in servizio come gli altri, ma io ho anche interrogato militari tedeschi che si sono rifiutati di sparare. Ecco, quindi come nel caso della strage di San Polo, un sottufficiale che si rifiutò di sparare agli ostaggi e gli altri che lo fecero erano volontari. Anche a Cefalonia, i plotoni di esecuzione erano tutti su base volontaristi. Questo
si potrebbe pensare. Comunque il crimine di guerra c'è una sorta di particolare istinto a compierlo nelle persone che lo compiono, che non è generalizzato, qualcosa che può accadere comunque, perché tutte le persone coinvolte in un conflitto, anche un conflitto difficile, una guerra corpo a corpo come quella che sta avvenendo adesso in Ucraina, accade perché sono una fetta di persone particolarmente motivate nel compiere quegli atti.
Sì, però ecco, bisogna fare anche attenzione, e per questo ci vuole il tempo, diciamo, e occorre che ci sia il dovuto distacco, l'imparzialità da parte di chi accetta, di chi giudica, perché anche per accostare a un conflitto come quello tra Russia e Ucraina, quello della Seconda Guerra Mondiale, che è una guerra ideologica, una guerra fondata sul razzismo, sull'odio, sull'ideologia, è un pochino diverso, perché chiaramente il crimine di guerra, poniamo, del militare che che uccide il prigioniero di guerra che si è arreso perché immediatamente dopo lo scontro, diciamo, in uno stato di tensione, diciamo, si abbandona a una violenza gratuita, è molto diverso da chi uccide a sangue freddo per ideologia, perché ritiene che la persona, magari l'ebreo, sia da
una persona non è degno inferiore di vivere, ecco, sì.
Ecco, ha capito, cioè, l'effetto è lo stesso, cioè abbiamo due vittime, due omicidi, però le motivazioni che sono e le modalità sono completamente diverse.
Quindi mi sembra aver capito, però, dottore, che alla fine della nostra interessantissima chiacchierata esistono due diverse misure di valutazione. Noi giornalisti parliamo di crimini di guerra, noi vediamo qualcosa che urta fortemente col nostro senso di giustizia, la nostra civilizzazione, ma il crimine di guerra inteso dal punto di vista giuridico è una cosa che ci vuole i suoi tempi, le difficoltà e degli strumenti molto diversi per giudicarlo.
Certo, certamente, e occorre anche un distacco emotivo che dia la garanzia di accettare e giudicare con la dovuta serenità, con la completezza di tutti gli elementi a disposizione. Questo per il giudice, ecco, lo dico.
Le sono molto grato, procuratore militare Marco De Paolis, e speriamo di sentirla per altri temi in altre occasioni.
Grazie a voi, buona giornata.